File 2, pagina 11. Sopravvissuto. Origine, la primavera. Il mio primo ricordo è di primavera. Come ogni anno le donne di Erto partivano, le loro nere figure tracciavano a perdita d'occhio i sentieri di montagna che scendevano a valle. Percorrevano le carrabili che bordavano i pascoli non ancora verdi e che si sfrangiavano lungo strapiombi e torrenti. A volte, nelle ampie vesti scure, si incamminavano trascinando pesanti carretti sui quali avevano caricato, accucciato accanto alla merce da barattare, anche qualche figlio. Le chiamavano le sedonere. Le sedonere, altrimenti chiamate ciazzutere, canolare, palere o semplicemente furlane, erano commercianti itineranti. Partivano dalla Val Vajont e dalla Val Cellina alla fine di marzo, appena sciolta la neve, e facevano ritorno a giugno per la fienagione. Ripartivano in settembre per ritornare il Dì dei Morti, il giorno dei morti, il 2 novembre. In periodi di crisi economica il viaggio poteva durare tutta l'estate o anche più di un anno. Le mete più frequenti erano la Bassa Friulana, il Trevigiano, la Carnia, il Cadore, le valli del Trentino e dell'Alto Adige, il Tirolo, le province di Mantova, Bergamo, Brescia, la Val d'Aosta, la Liguria, l'Emilia, Istria e la Dalmazia. Fine della nota. Si spargevano come formiche verso la pianura veneta o verso la pianura friulana per preparare il vivere dell'inverno successivo. Proseguivano lungo le vie bianche fino al Piemonte o fino al Carso e ancora più lontano. Il viaggio affastellava i giorni a decine prima del ritorno, 90, 120, 140 giorni a piedi, e come le formiche, racimolato di che vivere, durante l'inverno tornavano a Erto. L'inverno in valle durava 6 mesi e il paese si chiudeva nelle case. Le sedonere, con le proprie famiglie nella stagione fredda, non era né agevole né sicuro camminare sotto la neve e sotto la pioggia, perciò le provviste racimolate durante il viaggio dovevano bastare a ciascun focolare. Il viaggio riprendeva ogni anno, fino ai tempi raccontati dai nonni dei miei nonni. Riprendeva con la bella stagione, come questa di cui racconto, la prima che io ricordi. Erto si era preparato a quel viaggio durante i mesi freddi. In ogni caso, d'inverno gli uomini avevano lavorato il legno, intagliando ciotole, forchette, mestoli, utensili di ogni foggia. Ne avevano curato ogni particolare, levigato ogni abrasione, contato ogni scheggia, mentre il paese veniva lentamente isolato dalla coltre di neve che si rovesciava a frane alte 2 metri sulle strade, e passavano giorni a decine prima che le vie si potessero aprire e liberare nuovamente verso la pianura. Le donne avevano tessuto e ricamato con pazienza, valutando le ore di luce. Avevano raccolto castagne, controllato e conservato le provviste nelle proprie case, racimolato le più disparate cianfrusaglie, soppesandone accuratamente il valore del baratto. E ora a primavera ogni famiglia affidava alle donne il proprio lavoro, i propri averi, come soldi alla banca, soldi di legno, soldi di tela ricamata, soldi di castagna, affinché queste li barattassero in pianura, grazie al loro antico mestiere, il di agire, l'andare in giro, espressione con la quale gli ertani indicavano il mestiere del commerciante itinerante. Vie dal di agire. Prima che nella Val Vajont venisse costruita la prima strada carrabile, Le donne che facevano il mestiere del migrare trasportavano la mercanzia con ceste e gerle fino a Longarone. Nota. Nel 1640 gli abitanti di Clout, Cimolais ed Erto rivolgono una supplica al doge della Serenissima Repubblica di Venezia, nella quale descrivono le difficili condizioni della viabilità nella valle, che costringe gli abitanti a farsi la strada a trozzo con le proprie mani per passare fra i precipizi di quei monti se vogliono venire a procacciarsi il vitto, incamminandosi lungo dirupi nei quali spesso precipitano gli uomini e animali. Tratto da Villotte friulane moderne, amorose, sociali, storiche, filosofiche e letterarie. La tipografica Maniago 1923, pagina 146-147. Fino al primo decennio del Novecento, l'unica via che metteva in comunicazione la Valcellina e la Val Vajont con l'esterno era una mulattiera che correva tra il Monte Fara e il Monte Jouf attraverso la Forcella alla Croce, 760 metri. Maniago, il centro di riferimento più vicino per l'economia valigiana, distava 10 ore a piedi. La prima strada che porta alla Val Vajont venne costruita nel 1913 assieme al ponte sull'orrido del Vajont, il ponte del Colombert, allora il più alto d'Italia, 140 metri. Poi hanno cominciato a utilizzare i carrets. Carret, carro a due ruote, testimonianze relative al viaggio delle donne ertane prima della costruzione della strada e del ponte del Colombert nel 1913, si trovano in Borsati Trevisan a cura di Valcellina. Partivano le giovani a gruppi, ciascuna con il suo carretto, sul quale tenevano da una parte gli oggetti in legno, dall'altra la chincaglieria, pettini, aghi, filo, qualche lenzuolo tessuto a mano e tutto ciò che serviva alla vita di quel tempo, sia degli uomini che delle donne. I figli più grandicelli seguivano a piedi, i piccini si accovacciavano tra la mercanzia, le ambulanti se li portavano appresso quando erano troppo piccoli per stare senza madre o se non c'era nessuno a casa che li potesse accudire in loro assenza. Pesava più il carretto che la merce che c'era sopra, era costruito interamente in legno a incastro e le ruote e l'asse erano in ferro, fissate al carret con un perno. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno cominciato a usare le ruote con i copertoni, la camera d'aria e i cuscinetti. Il carretto era studiato appositamente per l'uso e i viaggi che ne facevano le donne di Erto, poiché a quei tempi non avevano ancora i freni, dalla parte opposta alle due guide era fissato un legno ricurvo. Alzando le guide del carretto, questo legno toccava a terra, faceva attrito contro il terreno e serviva da freno lungo le ripide discese che portavano dal lago di Santa Croce a Vittorio Veneto. Dal lago di Santa Croce a Vittorio Veneto la strada era tutta in discesa ed era la via obbligata per le ambulanti che si incamminavano verso la pianura veneta o che dalla pianura volevano risalire verso la Valcellina. Quando si procedeva in discesa, il carretto si volava da solo, occorreva solamente frenare con attenzione. In salita invece le donne dovevano spingere e tirare, si appoggiavano alle guide poste davanti e spingevano, e poi tiravano, afferrando il legno dalla parte posteriore. Inoltre si mettevano delle corde a tracolla fissate al carretto e tiravano come buoi questo carico tanto pesante. Sul carretto dovevano trovare posto la merce, il cambio di vestiti, qualche provvista per il viaggio e i figli. Dalla parte del freno erano fissati un cassettino in legno o due, uno da ogni lato, con l'apertura dall'alto, simile alla casetta nella quale si teneva la farina nelle case, ma in miniatura. Qui venivano riposti un poco di formaggio, un poco di pane e quel poco di provviste conservate in caso di bisogno per tutte le persone in viaggio. Nella parte anteriore, vicino alle guide, era fissata un'altra cassetta dove venivano riposti le cose personali e il cambio dei vestiti. Conteneva poche cose, perché alla prima fontana che trovavano lungo il viaggio si fermavano per lavare gli indumenti e la biancheria. Sopra il carretto trasportavano la mercanzia e la cassetta da Dia Giré, una particolare cassettiera in legno piena di cassettins, piccoli cassetti, simile agli attuali zaini da campeggio. Nota: cassetta simile alla meglio conosciuta Crassigne dei Cramars della Carnia, armadietti portatili con spallacci e cassettini erano in uso in tutta la Val Cellina e la Val Vaillant e assumevano varie fogge a seconda delle esigenze e della tipologia di trasporto. Ad esempio il fondin, in uso ad Andreis, comune poco distante da Erto, è legato all'evoluzione dell'industria fabbrile di Maniago, vedi le ultime Sedonere, ma anche Philippine Lazaris, Vaillant, Leggende, Storia, Cronache, Cavallotti, Milano, 1983. Per lo stretto rapporto tra merce e mezzo di trasporto, catalogo sulla mostra della commercializzazione dei prodotti delle coltellerie di Maniago nella prima metà del secolo scorso, a cura di Paolo Rosa Fauzza, Associazione per il Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie Comune di Maniago, 2001, ma anche Guenzi Alberto, Coltelli e Seggiole, Modelli Friulani di Sviluppo Locale dalle Origini a Oggi, Infinzi Roberto, Magris Claudio, Micoli Giovanni, Storia d'Italia, Le Regioni dall'Unità a Oggi, Il Friuli Venezia Giulia e Einaudi Editore, Torino, 2002. Fine della nota. Costruita appositamente per il trasporto della merceria durante questi viaggi. Le donne, quando arrivavano in qualche paesino dove ritenevano di poter contrattare lo scambio di qualche prodotto, lasciavano il carretto in un luogo sicuro vicino al paese e raccoglievano la loro mercanzia. Si caricavano sulla schiena questa apposita cassettiera in legno munita di bretelle in vimini intrecciato perpendicolare, alta dal bacino fino a qualche centimetro sopra la nuca, che appoggiava la schiena con le dure assicelle di legno, e dall'altra parte era piena di piccoli cassetti. In tai cassettins veniva riposta la chincaglieria, un poco di tutto. Nel primo cassettino si teneva il filo grosso, gli aghi, fili di tutti i colori, nel secondo le lamette, il sapone e il pennello da barba, a partire dal secondo dopoguerra anche macchinette da barba, nel terzo cassettino i pettini, la brillantina, il sapone, e poi tenevano i bottoni, il dentifricio e qualche pezzo di tutto ciò che poteva servire sia agli uomini che alle donne, sia ai giovani che ai vecchi, legate sopra la cassettiera, appoggiate alla testa, trasportavano le lenzuola, le calze, le coperte e tutte le stoffe voluminose tessute a mano davanti ai larynx, il focolare, durante il periodo invernale, oppure acquistate all'ingrosso, di solito nei negozi di Bolzano e di Cortina. Chi non portava la cassettiera sulle spalle trasportava un ampio cesto in vimini, il test, pieno di manufatti in legno prodotti in casa durante i mesi di neve. Questo era il trasporto più voluminoso, il cucchiaio, la forchetta, il mestolo, il menador per la polenta, l'asse per la polenta, scoste, scosta, forma del cazzo, assicella di legno fatta a cerchio, in cui si mette la pasta fresca del formaggio affinché prenda forma. Per il formaggio, in qualche modo, trovavano spazio anche per crevials di ogni dimensione. Crevial, vaglio da grano usato per separare i grani dei cereali dalle impurità. L'artigianato montano è rimasto legato alla disponibilità delle materie prime locali fino all'espansione economica degli anni 60 del Novecento. Nella Val Vajonte e nella Val Cellina ogni comune era specializzato nella produzione di particolari manufatti costruiti con il materiale reperibile in loco: corno, legno, pietra, cuoio. Riguardo alle tipologie di artigianato e alla storia del commercio ambulante delle sopracitate valli, leo le ultime Sedonere e anche Philippine Vaillant, Bianco Furio, contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento, Valcellina e Valcovera, edizioni Biblioteca dell'Immagine, Pordenone. Oltre alla cassettiera con le bretelle, alcune donne portavano a tracolla una valigia in cartone appositamente rinforzata, dove venivano riposti asciugamani, lenzuola e tessuti. Quando io ero piccolo, le valigie erano un bene di lusso e potevano costare molto ai Nertans, Ertani, anche Nerti, gli abitanti di Erto, Nert in lingua locale. Che la miseria spingeva a di agire, ma che non si potevano permettere una bella valigia, le vendevano di seconda, terza o peggio mano, assieme alla maniglia e lo spago per legarla. A questo contenitore base veniva poi aggiunta una cinghia da mettere a tracolla, attaccata al cartone con i ribattini, affinché sostenesse il peso che dovevano trasportare le ambulanti. Le donne Caderin Agiré scendevano così bardate nei paesi e nei paesotti delle pianure, annunciavano la loro presenza tra le case senza molto clamore, anticipate dalle notizie diffuse dal vicinato, quindi esibivano la propria mercanzia nell'abitazione del potenziale acquirente, appoggiavano la cassettiera, la valigia o le ceste sul tavolaccio o su una panca della casa e iniziavano ad aprire cassettino per cassettino, scomparto per scomparto. Ogni cassettino conteneva una merce diversa, un oggetto particolare dagli utilizzi più svariati, robutis che riempivano il quotidiano della miseria. Iniziavano così a contrattare il valore di quelle piccole cose. In qualche casa barattavano in cambio di grano turco, frumento, formaggio, patate o altri generi alimentari. Interessavano molto anche le uova, perché diverse avevano i bambini al seguito, sfiniti per il viaggio, ai quali le donne, appena potevano, servivano l'ovetto crudo, oppure a volte cotto. In qualche casa, dove non erano contadini e non avevano niente neanche per sé, le sedonere ricevevano qualche soldo. La cosa più importante era il cibo. In alcune occasioni fortunate capitava che si fermassero presso famiglie che offrivano da mangiare. Gli alimenti che non potevano essere conservati venivano cucinati sul posto dove venivano ospitate per la notte. Il grano turco e ciò che non andava male veniva conservato sul carretto. Durante il giorno donne, madri e bambini andavano per le case. La notte venivano ospitati da famiglie di conoscenti e il carretto diveniva il loro giaciglio. Sistemato nel caldo del fienile o delle stalle, dove si teneva la foglia per le mucche, le case non erano grandi. e non c'erano stanze per i viandanti. Gli inerti, gli ertani, non facevano ritorno finché non avevano barattato la loro miseria con il necessario per sfamare la famiglia nella stagione fredda. Il carretto ertano, da colmare di viveri, trascinava i passi delle donne verso Gorizia, la Slovenia, la Croazia, oppure verso Treviso, Padova, Vicenza, Genova, Torino, Nizza, raggiunte a piedi. Partivano con la loro mercanzia e stavano fuori 3-4 mesi e anche oltre, scambiando la merce da vendere con cibo. Alcune, particolarmente abili nel contrattare, pazienti nel risparmio, capaci di sopportare la fatica e particolarmente fortunate, grazie ai loro guadagni, erano persino riuscite a farsi una casetta nel Vicentino. Quando qualcuna ci riusciva, la speranza si insinuava tra le case degli ertani, sospinta da voci inasprite dall'invidia. Pagina 19.